Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oggi vi ripropongo una delle puntate, credo particolarmente interessanti, tra quelle andate in onda negli ultimi mesi. Buon ascolto! Ve lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, siamo felicissimi di avere qui con noi Peter Singer, che è il docente di bioetica presso l'Università di Princeton, ma è conosciuto insomma in tutto il mondo perché è autore di un testo fondamentale uscito ormai 50 anni fa, che si chiamava Liberazione Animale, e adesso proprio quest'anno è stato riedito e riaggiornato, edito in Italia dal Saggiatore, Nuova Liberazione Animale, e ad accompagnarlo è Francesca Minerva, che è professoressa all'Università Statale, la cattedra è quella di filosofia morale. Buongiorno a entrambi, naturalmente.
Buongiorno.
Sì. Professoressa Minerva, ci dice come nasce questo invito a Peter Singer?
Sì, conosco Peter da molti anni, da quando eravamo colleghi all'Università di Melbourne, e l'ho invitato a tenere la lezione inaugurale delle UNIME Philosophy Lectures, perché sono 2 anni che tengo un corso sul suo lavoro, insomma, molti dei suoi libri, e quindi volevo farlo conoscere ai miei studenti, e so che c'è un grande interesse per queste tematiche nella nostra università.
Allora, entriamo nel vivo, insomma, di questa intervista che mi rende veramente felice. Questa nuova edizione di Liberazione Animale a distanza di 50 anni, l'anno prossimo sono 50 anni. Ecco, che cosa è cambiato in questi 50 anni dal suo punto di vista?
Well, many things have changed and many good things have happened, but not enough has changed. So among the things that have changed, for example, here in the European Union, the prohibition of the small wire cages for egg-laying hens was a step forward for hundreds of millions of hens, improved their lives, they suffer less. Also, getting rid of individual stalls for veal calves that were so narrow that they could not turn around, and the same for the breeding pigs, the mother pigs, were also in very small stalls, and those things have been prohibited now in the European Union and in some other jurisdictions.
Tante cose sono cambiate, molte in meglio, per esempio anche soltanto in Unione Europea dal punto di vista della legislazione sono state bandite quelle minuscole gabbie per le galline ovaiole, sono state rimosse anche gli stalls estremamente piccoli, queste gabbie in cui stavano i vitelli, e lo stesso vale per le scrofe, per esempio, quindi questi sono dei passi avanti certamente positivi.
But what has not changed, unfortunately, is that there are still many millions of animals raised indoors in very crowded conditions, particularly the chickens raised for meat maybe is the worst, like 20,000 birds in a single shed, and they're just treated as commodities because the value of each bird is so low that no care is taken. If they get sick, nothing is done, they do get suffer a lot because they are bred to grow extremely fast, so much that they put on so much weight that their legs can barely bear that weight, and scientists believe that they are in pain just from trying to stand up for the last 2 or 3 weeks of their life.
Tantissime cose invece non sono cambiate. Milioni di animali vengono comunque fatti nascere e fatti vivere in uno spazio chiuso estremamente ristretto. Per esempio, tenete presente che soprattutto, non so, le galline, i piccoli pulcini nascono in spazi minuscoli, vengono trattati come merce, per cui non ci si preoccupa se hanno delle malattie o se hanno qualche malformazione, piuttosto li si condanna a morte piuttosto che curarli. E sono degli animali poi a cui abbiamo imposto dei ritmi biologici di crescita assurdi, per cui crescono così rapidamente che non riescono neanche a stare sulle proprie zampe.
Senta, lei nel suo libro analizza con molti dati, anche in questa nuova versione, dati aggiornati, sia la questione della ricerca sugli animali, sulla sperimentazione sugli animali, che la questione degli allevamenti degli animali che poi finiscono sulle nostre tavole. Ma io vorrei partire invece proprio dall'inizio del suo libro e dalla questione che mi sta molto a cuore, che è quello della questione dell'uguaglianza da cui si parte, no? E allora vorrei che ci spiegasse come si può dire che siamo uguali a un maiale.
Well, we are not equal in the sense of being the same, but that is also true for humans. We say that all humans are equal, but we don't really think that they're all the same. So the sense of equality that I think applies to humans and to non-human animals is that we have interests, we are capable of suffering, or we are capable of enjoying our life. And the fact that a being is not a member of our species is not a justification for saying that the suffering of that being matters less than a similar amount of suffering when experienced by somebody who is a member of our species. To me, to make that distinction on the basis of species is similar to making it on the basis of race or sex, things that we would all agree, I hope, it would be wrong to do. And I think it's also wrong to discriminate against animals in that way too.
Ma non voglio dire con questo ovviamente che noi siamo uguali a un maiale e a una mucca, semplicemente sposto il focus sull'equità piuttosto che sull'uguaglianza. Anche se siamo differenti, esattamente come accade poi fra l'altro fra gli umani, meritiamo una considerazione morale in qualche modo egualitaria, paritaria. E non bisognerebbe discriminare sulla base dell'appartenenza di specie. Non è che la sofferenza di un maiale o di un animale non umano conti di meno che la sofferenza di un essere umano. È qualcosa che io ho imparato anche analizzando tipo le strutture del razzismo, del sessismo. Mi auguro che nessuno di noi farebbe prevalere, diciamo così, il proprio interesse o la propria sofferenza su quella di una persona con la pelle nera o di una donna, no? E perché non può essere lo stesso per gli animali?
Peter Singer, non c'è dubbio che il nostro sistema è un sistema che vede anche nelle questioni economiche delle basi per lo sfruttamento degli animali. Ecco, che cosa ci dice a questo proposito?
I understand the question.
Okay.
But, you know, exactly the same, of course, was said by the white slave owners in the southern states of the United States when they said the economy of the South depends on slave labor picking the cotton or tobacco, that without that the economy would collapse. Well, fortunately, the slaves were freed and the economy did not collapse. And in terms of the use of animals as commodities, as products that are part of the economy, I think that's indefensible. But if we get rid of that, then we will have other commodities. We're still going to have to eat. So there will be crops that we will grow. There will be other things that people will do. So I think we need to think of this as a moral question, not simply as an economic question.
Ok, l'economia ha sempre anche di peso da sistemi di sfruttamento. Se pensiamo allo schiavismo, l'abolizionismo non si è fatto certo fermare dal fatto che un certo tipo di economia, quella basata sul sistema schiavistico, sarebbe collassata. Anzi, la liberazione degli schiavi è avvenuta e non per questo l'economia è collassata. Si può comunque reindirizzare in qualche modo e riscrivere il sistema economico liberando, diciamo così, gli animali dal loro oggetto di merce, dal loro corpo mercificato. Possiamo per esempio reinvestire nell'agricoltura, ci sono tante attività in cui gli esseri umani possono poi essere reimpiegati e insomma non c'è bisogno di far collassare il sistema economico in cui viviamo per passare a un diverso rapporto con l'animale.
Senta, tornando alla struttura del suo libro, lei dedica appunto una parte molto cospicua alla questione della sperimentazione animale, della vivisezione, insomma, con, devo dire, degli esempi talmente scioccanti, mettiamola così, da essere persino difficili da leggere. Ecco, ma che cosa porta l'essere umano, secondo lei, a esercitare tanta, mi viene da dire, insensata crudeltà nei confronti dell'altro, perché poi molto spesso quello che accade sugli animali accade anche sugli umani, quindi sono prove tecniche di tortura, mettiamola così.
Well, I think what makes this cruel experimentation possible is again the idea that animals are somehow things for us to use. I entitled that chapter Tools for Research, because really animals are just become another tool. The scientist will walk into the laboratory and say, well, what do we need for this test or this experiment? Oh, we need 50 rats and maybe we need 10 beagle dogs. So they just order them up from a producer, and they are just seen as laboratory tools. So this is what really needs to be changed, that we start to see them as individual sentient beings with lives of their own to live, and not simply as tools that we can use. And only when that attitude changes will we really get rid of the large amount of unnecessary cruelty that occurs in animal research.
Allora, probabilmente deriva dal fatto che noi vediamo degli animali come degli oggetti a nostra disposizione che possiamo tranquillamente utilizzare. Ho intitolato infatti quella parte del libro Strumenti di ricerca. Noi trattiamo così gli animali come degli strumenti. Nei laboratori ci si chiede per questa operazione di cosa abbiamo bisogno, di 50 topi, di 10 cani beagle. E in questo modo poi li ordiniamo tra l'altro dai produttori, cioè li trattiamo veramente come delle merci. E li vediamo appunto come strumento da laboratorio. Se invece riuscissimo a vederli come individui, quello che sono del resto esseri senzienti, probabilmente ci libereremmo anche di tante pratiche che sono effettivamente insostenibili e libereremo gli animali da questo dolore, da questa sofferenza a cui li sottoponiamo.
Professoressa Minerva, naturalmente se lei vuole intervenire al microfono aperto, io mi sto concentrando su Peter Singer.
Sì, ma è lui l'ospite d'onore.
Lei a un certo punto fa un excursus su quello che è il percorso del dominio dell'uomo, diciamo così, quindi fa una storia che attraversa sia la religione che la filosofia. Ecco, certo, noi invitiamo tutti a leggere il suo libro, ovviamente, però insomma ci dice due cose su questo percorso del pensiero umano nei confronti degli animali. Lei parte insomma dal pensiero religioso in qualche modo.
Well, yes, we have used various sets of ideas to try to justify what we do to animals, and often these have been religious ideas. So you find already in the ancient Hebrew scriptures this idea that God has given us dominion over the animals, and that therefore we are entitled to use them. And this was taken up, of course, by later Christian theologians, was taken up by Saint Augustine, who explained the fact that Jesus had drowned the Gadarene swine, when of course Jesus could have made the devils go into, I don't know, rocks or trees rather than into pigs, by saying that Jesus was teaching us a lesson that we don't have any duties to animals. And Thomas Aquinas then cites this in his own work hundreds of years later and uses this to justify the fact that we have no duties to animals, he says. According to Aquinas, there is no reason not to be cruel to animals, except that if we are cruel to animals, maybe we will also develop a hard nature which will lead us to be cruel to humans. But for Aquinas, it's as if the suffering of the animals just doesn't count at all.
Allora, abbiamo usato davvero numerosissime idee, diciamo così, e sistemi di pensiero per giustificare il nostro dominio sugli animali. Certamente molto di questo nasce nel pensiero religioso. Noi pensiamo per esempio al cristianesimo, che ci insegna che l'uomo è in qualche modo non soltanto il custode ma il dominatore del creato, e vediamo questa intuizione elaborata per esempio da Sant'Agostino, che usa il passo dei demoni che si incarnano nei porci e si gettano nel mare per mostrarci come non abbiamo in realtà alcun dovere morale nei confronti degli animali, come non ce l'abbiamo nei confronti di un sasso o di una pianta. E similmente ha fatto anche poi, dopo Agostino, Tommaso d'Aquino, quando ci ha detto in realtà non c'è motivo per non essere cattivi, per non fare del male a degli animali, se non quello che in questo modo noi incattiviamo in qualche modo la nostra natura e poi possiamo rivolgere questa stessa crudeltà verso gli uomini. Ma nei confronti degli animali noi in realtà non avremmo nessuna obbligazione morale.
Io le sono particolarmente grata perché lei dedica molto pensiero anche ai pesci, che in generale non vengono considerati e noi amiamo considerarli, però mi deve spiegare perché l'ostrica sì.
Okay, so.
Yes, well, what I'm concerned with is, as I've been saying, the capacity to suffer, or perhaps the capacity to experience pleasure. And there's no reason to assume that this capacity exactly matches the boundary of what a zoologist will call an animal, rather than, say, a plant. And when you come to something like mussels or oysters, these are much simpler organisms. They don't really have a central nervous system. They don't really have something that we can think of as a brain. And if you think of their mode of life, it's not clear why they would have evolved a capacity to feel pain, because after all, they can't move away from it. They are not really mobile. They attach themselves to a rock and they live attached to that rock for the rest of their life. So there's no evolutionary reason why they should have developed a sense of pain. And I believe that they can't suffer. So therefore, you know, it's not. I don't think there's anything wrong with eating oysters or mussels. It's not that I particularly eat a lot of them, but I think we have to really focus on animals where there seems a reasonable probability that they can suffer before we have this principle of equal consideration of interests that I mentioned before, before that really applies. Because if there is no suffering, there is no interest that we can give equal consideration to.
Allora, io effettivamente nel mio libro parlo di sofferenza, questo diventa il criterio attraverso il quale orientarsi, e non è detto che cioè il provare sofferenza si intersechi al 100% con quello che l'animale ci dice, cioè quello che la scienza ci dice essere animale. E questo per esempio avviene nel caso delle ostriche, delle cozze, dei bivalvi, insomma. Loro non hanno, per quanto ne sappiamo, un sistema nervoso come il nostro, un sistema nervoso centrale, non hanno un cervello, e del resto il modo in cui si sono evoluti probabilmente non comporta neanche la possibilità di sentire sofferenza. Del resto non possono muoversi da dove sono ancorati, quindi non possono sottrarsi nemmeno alla sofferenza che forse potrebbero provare. Questo ci porta a concludere che probabilmente loro non sentano dolore, e siccome è questo il principio che orienta poi la mia scelta, diciamo così, in senso filosofico, per questo le cozze, le vongole rimangono fuori. Dovremmo avere, diciamo così, qualche elemento che ci dica che effettivamente loro provano sofferenza. Per ora non c'è, e quindi...
E quindi ci sta. Tu volevi fare una domanda, se non dico...
Sì, io... Sì, ne approfitto. Io volevo proprio chiedere se mettendo al centro la sofferenza, il dolore, non si rischia in qualche modo di giustificare poi appunto certe pratiche che sono scivolose, come appunto il mangiare le cozze, le vongole, oppure giustificare dei regimi di produzione meno invasivi, meno intensivi. E non dovremmo invece essere un pochino più radicali? So, by taking this utilitarian approach and focusing on suffering and pain, we can somehow continue to justify humane use of animals. And shouldn't we be more radical and reject the use of animal at all?
Ideally, I think we would reject the use of animals because it's always likely to be a use that benefits us more than it benefits them. But as a utilitarian, I also have to be practical and think about the consequences of what I'm saying. And, you know, as you pointed out at the beginning, it's almost 50 years since I first published Animal Liberation. And it's been more difficult than I imagined it would to get people to stop eating animals completely. So sometimes when I meet people who say, you know, oh, I agree with you about the terrible treatment of animals on factory farms, but I just can't give up eating some animal products anyway, I can't become strictly vegan, then I would say, well, if you boycott the industrial raising of animals, the factory farming, and only eat animal products that come from animals who really have been able to go outside, to have a reasonably natural kind of life, and where we can believe that perhaps they actually enjoy their lives, that they benefit from their lives in some way, then that seems to me to be an acceptable way of living. It means that this person is on the right side of the most important problem facing our treatment of animals, and that is the problem of industrial animal raising.
Allora, idealmente sì, io rigetterei l'uso degli animali in generale, però in quanto utilitarista io devo anche essere, diciamo, attento alle conseguenze e alla portata, diciamo così, di quel che dico. E sono 50 anni che Liberazione Animale, come abbiamo detto all'inizio, è uscito ed è difficile, molto più di quanto pensavo, far effettivamente smettere alla gente di mangiare carne. E la maggior parte delle persone dice sì, anch'io condanno lo sfruttamento animale, anch'io vorrei evitare il dolore degli animali, ma non riesce poi effettivamente a smettere di consumare tutti i derivati animali che abbiamo oggi sul mercato. E per questo forse io credo che limitarsi per esempio a consumare animali o derivati animali da individui che abbiano comunque vissuto una vita in qualche modo felice, quindi che abbiano avuto la possibilità di vivere all'aperto e così via, significhi già per la persona che fa questa scelta mettersi un po' dal lato giusto di questa grande questione che è quella del dolore animale e dello sfruttamento animale e quindi anche della produzione industriale dei corpi animali e dei loro prodotti.
Siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, però c'è una domanda di un ascoltatore. Intanto sono arrivati diversi saluti e complimenti e apprezzamenti da parte di ascoltatori vari, ma questa è una domanda precisa. Ma c'è un paese al mondo da prendere a modello positivo, secondo lei, sulla tutela degli animali? E ce n'è uno invece particolarmente arretrato? E che idea si è fatto sull'Italia?
Well, the country that you can model on, I think an interesting thing happened in Belgium just last month. They amended the constitution. They got more than a two-thirds majority in parliament to amend the constitution to recognize animals as sentient beings, which means that if the government makes laws that do not take into account the interests of animals, it will be possible to challenge those laws in the courts. So I think that that is an example that other countries could follow. In terms of a particularly bad country, unfortunately, China is producing more and more animal products. They're building bigger and bigger factory farms. They now have 26 stories buildings just filled with millions of pigs, and yet they have no national law regulating how these animals should be kept or should live. So I'm planning to go to China in October to try to tell more people about this and about the need to do something better. As for Italy, well, Italy is part of the European Union, so it is not the worst. But I hope that more and more Italians will start to act for animals. And you have an opportunity very soon at the coming European elections in order to vote for animalist political parties. And I think that would be an excellent thing to do to try to get more people concerned about animal protection into the European Parliament and make Europe continue to be one of the leaders in progress for animals.
Allora, un esempio positivo, vediamo in Belgio, lo scorso mese hanno modificato la Costituzione per riconoscere gli animali come esseri senzienti, per cui qualora venissero emesse leggi, diciamo così, che non considerino, non prendano in considerazione il dolore, il benessere animale, si potrebbero contrastare e insomma... Questo è un buon passo in avanti. In termini di paesi invece più negativi, penso alla Cina, chiaramente, che sta producendo sempre più prodotti animali, che sta costruendo degli allevamenti sempre più mostruosi, se si pensa per esempio ai grattacieli. E per quanto riguarda l'Italia, beh, non è il peggio, perché comunque è dentro l'Unione Europea, però spero che più e più italiani possano prendere a cuore la questione animale e un'occasione per far sentire la propria voce è certamente quella delle elezioni europee, perché votare per partiti che abbiano nel proprio programma punti riguardanti la questione animale e il benessere animale comporta poi una presenza maggiore di esponenti politici nel Parlamento europeo che possano effettivamente fare qualcosa per gli animali, quindi incrocio le dita. E sulla Cina andrò in ottobre lì per cercare di sensibilizzare un po' di coscienza.
Io ringrazio enormemente la professoressa Francesca Minerva, docente di filosofia morale dell'Università Statale di Milano, che ha promosso questo questo incontro, questa opportunità bellissima di incontrare un grande pensatore come Peter Singer, che ha segnato veramente la storia del movimento di liberazione degli animali, che ricordiamo ha una riedizione del suo libro Nuova Liberazione Animale, edito dal Saggiatore, quindi lo potete recuperare e leggerlo. Io non posso non far giocare al gioco di Considera l'armadillo i nostri due ospiti. La domanda è facile: avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Prima Peter Singer e poi Francesca Minerva.
I would like to be a dolphin because I enjoy surfing and I have been out in the waves with dolphins and I know they enjoy surfing as well.
Mi piacerebbe essere un delfino perché mi piace anche fare surf, sono stato fra le onde con i delfini e quindi mi piacerebbe un sacco.
Bello, bello. E beh, professoressa Minerva?
Probabilmente un elefante perché sono i miei animali preferiti.
Allora io ringrazio enormemente la professoressa Francesca Minerva dell'Università Statale di Milano, Peter Singer, è inutile, non so come presentarlo se non un mito, mettiamola così. E naturalmente un grazie enorme a Bianca Nogara Notariani che si è sdoppiata facendo anche la traduzione, e noi ce ne dobbiamo andare con grandissimo ritardo scusandoci con Matteo Villaci. Ciao a tutti, grazie davvero, grazie.
Grazie, many thanks.